Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Presento subito la nostra ospite che torna a trovarci, il direttore generale di GECOGOLD, Nadia Ottaviani. Benvenuta, Nadia.
Grazie Carlo, buongiorno, ben trovato.
Allora, noi approfittando della tua presenza, faremo riferimento anche alle domande dei nostri ascoltatori, viste ovviamente le tue competenze, ma io volevo sentire il tuo punto di vista su quanto è avvenuto la settimana scorsa. Ritorniamo su un tema che abbiamo già trattato con altri ospiti, con altri analisti, ma io ci tenevo proprio a sentire il tuo punto di vista sulla figuraccia che ha fatto Biden nel confronto con Trump, no? Perché sembra incredibile per un paese come gli Stati Uniti che si arriva a una cosa del genere. E le interpretazioni che si sono date sono state varie, però adesso le interpretazioni, quelle anche più gravi, sembrano magari anche realistiche per un paese nelle condizioni in cui versano gli Stati Uniti, no? C'è qualcosa, ne parlavamo anche prima di iniziare l'intervista, c'è qualcosa che non ti torna comunque su quello che è avvenuto la settimana scorsa, no? Al netto di tutte le interpretazioni che sono state date in questi giorni.
Ma vedi Carlo, tu lo sai, ormai mi conosci, io sono sempre abituata un po' a ragionare, diciamo così, in senso contrario a quello che ci viene comunicato dagli organi di informazione mainstream, no? Perché loro sono abituati a prendere la notizia, a farla diventare importante sul momento e poi a distaccarla completamente da tutto l'altro contesto reale. A me invece piace mettere uno dopo l'altro tutti i tasselli. E se li mettiamo uno dopo l'altro tutti i tasselli di tutte le informazioni che hanno dato, a me viene di fare con voi questo ragionamento che, ribadisco, è come sempre solo un mio ragionamento, non vuole avere nessuna intenzionalità diversa. Però mi viene da pensare che i democratici avevano da tempo, Carlo, visto la disfatta di Joe Biden. Quindi è difficile non immaginare che loro potevano pensare anche a queste dimensioni così tragiche. Anche perché il confronto che c'è stato con l'altro presidente è stato allucinante, no? Joe Biden avrebbe dovuto dire a chi lo ascoltava, quindi agli americani, di fidarsi di lui, che era in grado di affrontare ogni tipo di problema, ha ovviamente trasmesso un sentimento opposto alla fiducia e alla tranquillità che poteva dare. Quindi è difficile, io non credo mai che queste cose vengano fatte per errori o perché, cioè, penso sempre che ci sia un progetto dietro. Ma questo perché? Perché è impensabile che i Dem americani non abbiano compreso la gravità di questa cosa. Però va tenuto conto, secondo me, di un fatto. Il fatto di cui va tenuto conto è che il Partito Democratico è completamente frammentato tra quelli che sono pro Biden e quelli che invece vorrebbero un altro candidato. Ma nella realtà dei fatti, la sostituzione di un'altra persona avrebbe spaccato ulteriormente un già frammentatissimo Partito Democratico. E quindi il rischio grave perché tu lo sai che devono prima fare le primarie, no? Quindi un
Sì,
rischio
perché non
grave
sono ancora state fatte di per sé, ecco.
di arrivare alle primarie con un partito completamente spaccato. Secondo me, ti ripeto, Nadia Pensiero, è per loro più grave che arrivare magari, guarda un po' cosa ti dico, ad aspettare il 19, sai che il 19-22 di agosto a Chicago il Partito Democratico rettificherà la nomina del presidente uscente degli Stati Uniti, no? Verrà rettificata e sarà lui. E quindi potrebbe esserci un'ipotesi di ritiro del presidente dopo la convention, perché anche se non esistano precedenti in passato, non è mai successa questa cosa, ma a quel punto potrebbe essere molto più semplice sostituire comunque la candidatura con un nuovo nominativo e un nuovo candidato. Diventerebbe molto più semplice per i Dem fare questo, quindi potrebbe essere una svolta politica potrebbe, il condizionale d'obbligo in questa mia lettura, perché è impensabile, secondo me, che veramente stiano puntando su Biden, cioè lo stato psicofisico del presidente non gli permetterebbe altri.
Sì, ma anche perché, scusami Nadia, tra l'altro, scusami se ti interrompo, fra 6 mesi, 7 mesi, che quindi per le condizioni in cui con cui sta peggiorando Biden è già un tempo lunghissimo, fra 7 mesi quindi, nel caso ipotetico di rielezione, fra 7 mesi, quindi vuol dire gennaio 2025, inizierebbe un quadriennio poi di impegno. Cioè, già ragionare con Biden fra 2 o 3 mesi è già veramente un azzardo. Quindi da qua.
Se l'ipotesi che io faccio del suo ritiro dopo la convention fosse avallata, sarebbe più semplice per loro, perché i membri che compongono il partito nazionale democratico sono 433, e capisci che è più semplice così comunque doversi unire per cercare un'alternativa che possa in qualche modo dare una risposta a un problema oggettivo e imminente, piuttosto che fare prima tutta una procedura politica. Potrebbe essere questa una risposta, come questa ce ne possono essere altre N.
Però a te Nadia è risuonato questo. Tra l'altro si vocifera in questi giorni qua di una sostituzione, di un avvicendamento con l'attuale vicepresidente, quindi Kamala Harris, che a livello di reputazione e di popolarità è messa anche peggio. Però un subentro ponte con nomina automatica poi di sua vice, a sua volta, di Michelle Obama, che poi diventerebbe la sfidante, diciamo, di Trump. Ecco, si vocifera questo, viene data anche come molto realistica, vedremo le prossime settimane, si capirà molto, molto meglio. Senti, dicevo prima di questa scena, diciamo, di questo dibattito incredibile, di questa scena di un paese che è diventata possibile una cosa del genere, un paese di una nelle condizioni in cui versano, ho usato il termine proprio, versano gli Stati Uniti, no? Facciamo un esempio molto pratico di un qualcosa che fino a solo a 2 o 3 anni fa, quindi un tempo brevissimo, sarebbe stato impensabile per capire, no, la situazione in cui sono gli Stati Uniti. Il non rinnovato accordo per l'uso del dollaro per la vendita del petrolio tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Questa è stata veramente una cosa clamorosa. L'Arabia Saudita, che è un paese, era un paese tutto sommato satellite degli Stati Uniti, e qui parliamo proprio di, introduciamo il tema del petrolio, quindi un asset fondamentale, un asset concreto poi, no? Per te che ti occupi di oro.
Assolutamente, ma guarda, io credo che questa notizia, anche questa, come vedi, è passata molto in sordina, cioè non è che hanno parlato tanto di questa cosa, invece è stata, secondo me, un evento di una portata politica, economica grandissima, perché dopo 50 anni, dal 1974 firmato da Kissinger, dopo 50 anni non è stato rinnovato l'accordo per acquistare tutte le materie prime in dollari. E questo, Carlo, produce quello che noi stiamo vedendo, cioè cosa sta succedendo. Soprattutto i paesi non dell'anglosfera, quindi le nuove realtà economiche emergenti, non hanno più nessuna intenzione di tenere a riserva i dollari, perché non hanno più motivo per farlo. Quindi c'è questa rincorsa molto forte a sostituire i dollari con il metallo, sempre prevalente l'oro, ma anche l'argento. Perché? Perché per mille ragioni, insomma, sappiamo benissimo qual è la capacità di conservare il valore nel lungo periodo di questi metalli, sappiamo benissimo la resistenza che ne hanno all'inflazione e tutto, e di lì capiamo bene che l'assetto geopolitico, economico, soprattutto economico finanziario, sta notevolmente cambiando. Cioè, per chi coglie un po' i segnali, anche quelli magari con meno, diciamo, proclami da parte degli organi ufficiali, È in atto un cambiamento enorme, un cambiamento economico, finanziario di peso specifico enorme, e con questa manovra si ridimensiona notevolmente il ruolo del dollaro. È
Sì,
importante.
infatti, difatti nel resto del mondo, quindi escluso l'Occidente, il miliardo di persone che fa riferimento all'Occidente, nel resto del mondo di questa notizia è stato dato un grandissimo spazio, è stato dato un grandissimo rilievo. Ecco, parlavi appunto dell'oro, c'è una notizia molto interessante di queste ultime settimane, che dice la febbre dell'oro delle banche centrali rimane alta e lo sarà a lungo. Ecco, dall'ultimo sondaggio condotto dal World Gold Council emerge che la febbre dell'oro delle banche centrali non dà segnali di discesa, ma anzi è destinata a durare appunto a lungo. E questo è un articolo che fa riferimento a un sondaggio tra i rappresentanti di 70 tra le banche più grandi del mondo.
Carlo, quello che dicevamo prima, cioè un ragionamento è tutto collegato perché le banche centrali, guardando esattamente gli alti tassi di interesse che ci sono, la persistente inflazione che c'è, la notevole, diciamo così, possibilità di rischi importanti da un punto di vista geopolitico, fa sì che si ritorni a quello che era stato per eccellenza il bene rifugio. Quindi le banche centrali iniziano a comprare sempre più oro, cioè continuano, scusa, non iniziano a comprare sempre più oro, perché sanno esattamente qual è la capacità di conservare valore nel lungo periodo e può essere sicuramente messo a copertura di tutto ciò che è il rischio dell'inflazione.
Sì.
Quindi è un asset assolutamente fondamentale in un momento così importante di cambiamento, dove questo potere economico sta completamente passando di mano, non se si sta facendo in un silenzio quasi, diciamo, tombale dal punto di vista
Complice
dell'informazione.
direi anche.
Con o senza l'informazione, con o senza la volontà dell'Occidente, è un percorso avviato che sicuramente è inarrestabile, per cui non mi stupisce questa corsa all'acquisto costante di oro e anche
Anche
di.
se le banche, ribadiamo sempre il concetto, non scoraggiano l'acquisto di oro, no?
Sai, la
Quindi,
banca vive di strumenti finanziari e
certo,
gli strumenti finanziari,
non certo di asset reali,
no,
concreti,
Carlo,
toccabili, tangibili.
gli strumenti finanziari hanno necessità, quasi tutti, e chi lo fa da solo a volte si fa veramente male, di essere gestiti da intermediari qualificati, che possono anche non essere, voglio dire, gli istituti bancari, no? Ma anche intermediari autorizzati. Quindi crea un volano economico dove c'è una comunque speculazione sul nostro denaro. Ecco perché non viene mai menzionato l'acquisto di oro fisico, di metallo fisico, perché non ha bisogno di intermediari qualificati per essere gestito. Lo acquisto, me lo tengo in un posto sicuro e già fa tutto da solo.
Certo, quindi il sistema bancario viene di fatto escluso in questo, non ha nulla da guadagnarci e viene soprattutto proprio escluso, bypassato. Senti, un altro, ecco, a proposito, un altro punto che conferma quello che abbiamo detto prima sul dollaro, che riguardo appunto a questo sondaggio che abbiamo citato poco fa, l'altro dato estremamente interessante che emerge è che il 69% degli intervistati di questi rappresentanti, dicevo, tra le 70 banche più grandi del mondo, il 69% degli intervistati ritiene che da qui a 5 anni la quota di oro detenuto conferma la perdita proprio di appeal del dollaro. Quindi sono proprio gli stessi, ma no, per noi non è una notizia, ma il fatto che venga riportato che una grande percentuale di questi rappresentanti delle più grandi banche conferma la perdita di appeal del dollaro, è una notizia comunque.
Questa è una notizia importantissima, anche perché io, passami, sai che a volte sono un po' estrema nelle mie affermazioni, secondo me cominciano ad essere costretti a darle, cioè cominciano ad essere costretti a divulgare almeno un minimo queste notizie, perché la PIL del dollaro, noi lo diciamo da anni, quindi per noi è normale, ha iniziato a diminuire quando sono stati praticati, passami anche questo, passamelo, i soprusi che sono stati fatti con la guerra in Ucraina, cioè bloccare le riserve di altri stati in dollari è stato un errore gravissimo sulla reputazione, sulla fiducia degli stati, perché nel momento in cui questa cosa viene fatta a uno stato, tutti gli altri iniziano a interrogarsi sulla possibilità che questo avvenga anche a loro volta, a loro, ai loro stati. Quindi ha accelerato un percorso che c'era, era già in atto con l'evento dei BRICS, era già in atto perché
comunque... È stato un acceleratore di processo in pratica.
È stato un acceleratore importante perché il fatto reputazionale di uno Stato ne garantisce, guarda anche l'inflazione, la moneta fiat. Che cos'è la moneta fiat, Carlo? Non è altro che basata sulla reputazione e sulla fiducia dello Stato che le emette. Quindi non avendo altro come sottostante, per cui capisci bene che in questa fase gli Stati Uniti d'America, che se la caveranno molto meglio di noi europei, perché comunque il dollaro è il dollaro, l'euro non si capisce bene che moneta sia, se vogliamo dirla tutta, no? È stata fatta per impoverire ancora di più l'Italia, con un cambio assurdo, però insomma al di là di questo nessun credo Stato dell'Unione Europea lo senta come una moneta sua, cioè nessuno rivendicherebbe…
Anche perché non lo è, quindi.
Esatto, no? Nessuno lo rivendicherebbe mai, anzi se ci tornassimo tutti saremmo contenti di tornare alla sovranità delle nostre monete, per cui questa cosa… è già diversa, il dollaro avrà comunque la sua storia, continuerà, gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, quindi, ma sicuramente nell'immaginario collettivo il mondo come l'abbiamo conosciuto oggi è finito, è cambiato, anche se non ci danno informazione di questa cosa, ma i segnali sono sempre più evidenti, ecco perché devono dare queste informazioni, perché comunque non possono più negarlo.
Certo, le fanno in qualche modo trapelare. Senti, Nadia, nella parte adesso finale della nostra intervista approfitto della tua propria presenza per farti delle domande, quindi le tue risposte che ci rivolgono, ci hanno rivolto gli ascoltatori tua precedente intervista. Allora, la prima che ti rivolgo è questa: in che proporzione consiglierebbe lei di gestire l'acquisto di oro e di argento? In che proporzione proprio? Oro e argento prendono in esame, l'ascoltatore prende in esame entrambi.
Allora, è molto soggettiva questa risposta, perché la persona cambia, bisognerebbe conoscere la persona e cominciare a comprendere intanto qual è il suo patrimonio, perché per patrimonio uno può avere ovviamente anche beni, non so, immobili o altre forme, no, di risparmio. E nella liquidità che una persona per la quale insomma una persona dispone e vuole mettere al sicuro, io direi sempre di rimanere su un 60 oro, 40 argento. Perché dico questo? Perché l'oro, come l'abbiamo già detto e non mi stancherò mai di dirlo, è l'unico vero asset a rischio zero, cioè l'oro lo sappiamo benissimo, ha la capacità di conservare valore nel lungo periodo, è un metallo importantissimo per la copertura del rischio dell'inflazione, quindi diciamo che l'oro è
rivendibile a prezzo certo, quindi non c'è discrezionalità, voglio dire, da parte dell'acquirente, no?
Ti ringrazio di questo asset che mi hai dato, perché mi sfuggiva in questo ragionamento, invece è importantissimo palesarlo, che l'oro non ha problemi di essere rivenduto immediatamente, lo si può fare in tutti i banchi metalli, ma c'è proprio una quotazione di fixing e anche di spot price, quindi che poi dopo magari vi faccio la distinzione e vediamo che cosa sono, però ha una quotazione di borsa, quindi è facilmente rivendibile, ma anche l'argento per questo è facilmente rivendibile. Noi come Geco Gold nel nostro contratto di acquisto definiamo già oggi per allora che riacquisteremo il metallo nel momento in cui ci verrà riconsegnato al prezzo di fixing del giorno in cui ci verrà riconsegnato. Quindi questa è una cosa importantissima, perché tante persone magari non sanno neanche, poi dice, cosa faccio con loro, dove vado con loro. Io sento molto spesso persone dire, ma con loro non lo mangio. Guardate, signori, è assolutamente...
Ecco, io non volevo neanche fartela questa domanda qui, perché un po', ecco, però tra i nostri ascoltatori ci sono comunque degli interventi che dicono, va bene, ma con loro non si mangia.
Non è vero, signori, è l'unico modo per comprarsi, cioè, ricordatevi sempre che in tutte le guerre che ci sono state fra stati, anche nello scorso, nel secolo scorso, prima ancora della Seconda Guerra Mondiale, quando uno Stato perdeva la guerra, lo Stato che aveva vinto non voleva la moneta di quello Stato, voleva l'oro. Quindi ricordatevi sempre che l'unica moneta internazionale conosciuta sul nostro pianeta Terra è proprio oro e argento, cioè è ovunque spendibile. Se voi foste, non so, adesso mi viene in mente la Bolivia, non so perché, ma mi è venuto sto flash in testa, però se io abitassi in Bolivia e volessi uscire con la moneta locale, non potrei andare a acquistare quasi niente da nessuna parte. Se io esco con l'oro, in tutto il mondo dove vado posso comunque acquistare, vendere oro. Poi è chiaro che ci sono dei passaggi che oggi sono legati strettamente alla moneta circolante e che è gestita dalle banche, in qualunque forma, ma va bene se noi usiamo la banca come il servizio che deve fare al cittadino, cioè quindi la moneta circolante va benissimo gestita così, è la moneta risparmio che bisogna diversificare. Quindi io credo che un 60 oro, un 40 argento, un 70 oro, un 30 argento, l'argento è più speculativo rispetto all'oro. Ha dato delle soddisfazioni come l'oro e nell'ultimo anno anche più dell'oro in percentuale di aumenti, però è vero che è un metallo che è stato bistrattato per tanto tempo. Oggi con l'utilizzo industriale che si fa dell'argento, nelle nuove tecnologie, nel mondo sanitario, sarà sempre più richiesto, ecco perché credo che avrà sempre di più un peso consistente anche come bene da investimento, come prodotto da investimento.
Sì, e una definizione che io trovo molto vera e molto calzante è: l'oro e l'argento si possono trasformare in qualsiasi moneta in qualsiasi momento.
Sempre. Questo è.
La trovo una definizione molto...
In qualunque...
Che rende molto l'idea, insomma, ecco.
Guarda, in qualunque moneta, in qualunque stato, per tutto il globo terrestre.
Senti, un'altra domanda che si riallaccia a che percentuale in proporzione di acquisto oro e argento, in che percentuale dei propri risparmi investire in metalli preziosi?
Questa è una cosa difficile, sulla quale io mi tengo sempre molto prudente, ecco, è molto difficile. Intanto io dico due cose alle persone, uno deve comprendere, cioè... abbiamo parlato prima per un secondo solo di strumenti finanziari, ok? Non esiste uno strumento finanziario che non abbia rischio, perché tutti gli strumenti finanziari hanno la capacità, come abbiamo detto, possono essere gestiti da intermediari qualificati, ma non è detto che il capitale sia garantito poi quando lo andiamo a riprendere. Quindi è molto difficile entrare in questo meccanismo. Una certezza è solo quella: oro e argento sono comunque due asset con un rischio. Allora, l'oro è a rischio zero, l'argento con un rischio molto basso. Qual è il rischio dell'argento? Oscilla molto di più dell'oro e se si ha necessità di disinvestire magari in un momento un po' più basso, allora magari si rischia di perderci qualcosa. Ma se uno ha tempo, due anni, tre anni, quattro, per tenere a riserva quel denaro, l'argento fa le stesse performance più o meno dell'oro negli anni, quindi con numeri completamente diversi. Non dimentichiamoci che siamo sui 70.000 euro per un chilo di oro più o meno, siamo sui 1.000 euro più o meno per un chilo di argento, quindi capiamo che c'è una differenza notevole. Ecco.
Naturalmente.
Quindi, anche su questo Io non so dire esattamente, perché preferirei che le persone si informassero, sentissero dentro di sé l'esigenza di informarsi e di farlo, di comprendere in modo chiaro quanto è importante quello che ci siamo messi da parte, soprattutto in un momento così difficile, Carlo, dove non è semplice nulla in questo momento, né per le imprese né per i privati, perché anche gli imprenditori vivono delle situazioni assurde. Ecco, quindi diciamo che in un momento così una riserva è più che mai importante. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che tenete sempre a mente il rischio di quello che voi fate quando andate a investire il vostro denaro, e fatelo dove avete più certezze possibili.
Sì, certo, mi sembra una risposta saggia e onesta. Senti, ecco, questa è un'altra domanda interessante: la valutazione dell'oro in mano di chi è? Interessante questa domanda.
Sì, allora guarda, la valutazione dell'oro, come tutto il resto del mondo finanziario, sono sempre stati in mano a 5 banche, alle banche più importanti del mondo, tra cui anche Bank of America, cioè le banche più importanti del mondo, hanno sempre dettato le condizioni dei metalli, con il fixing, che viene praticamente confermato, rinnovato 2 volte al giorno dalla Borsa di Londra, alle 10.30 e alle 15.30. Negli ultimi anni c'è sempre di più in voga lo spot price. Che cos'è a differenza del fixing lo spot price? Lo spot price rappresenta la media della quotazione dell'oro negli indici di quotazione delle commodity, quindi delle materie prime. E questo praticamente viene aggiornato ogni 5 secondi. Ecco perché vediamo continuamente il prezzo dell'oro che oscilla, perché questo prezzo viene aggiornato ogni 5 secondi dalla borsa di Hong Kong, dalla borsa di Singapore, quindi come vedi c'è sempre più interesse attorno a questo metallo, e anche la gestione lentamente, ma molto lentamente, si sta cambiando un po'. Però insomma è sempre stato gestito così, come ti ho appena detto.
E un'ultima domanda, questa proprio molto anche pratica: che peso ha il lingotto più piccolo?
Beh, parli di oro?
Sì, in questo caso parliamo di oro.
Ci sono anche da un grammo.
Anche da un grammo?
Sì, ci sono anche da un grammo. Io per...
Ha senso?
Vabbè, cioè, ad esempio, ti faccio un esempio, dove noi non li trattiamo quasi per nulla, però i lingotti da un grammo hanno senso nella misura in cui uno deve fare un regalo, un pensiero.
Ah, ecco, sì, ok. Ecco.
Devi regalare, ti faccio un esempio, una cosina, non so, da 70-80 euro, un pensierino, gli prendi un grammo di oro, sai che quello lì se lo porterà tutta la vita, cioè quindi vengono anche i 5 grammi, sono comunque molto usati per battesimi, comunione, cresimi, soprattutto dagli zii, dai nonni, quindi diciamo già da essere un pochino più interessante come dono. Per quanto riguarda l'oro, quindi da un grammo, poi si passa ai 5 grammi e poi vai avanti, c'hai 10 grammi, 20 grammi, un'oncia, che sono i 31 grammi dell'oncia troy, e poi vai ai 50 grammi, 100 grammi e così via, insomma 2,50, sì. Dopo lì entriamo nel mondo dell'investimento, mentre invece
esatto.
5 grammi fino a 10 grammi rimaniamo nell'ordine
non è l'investimento, siamo nell'ordine del regalo, diciamo.
Regalo, sì. Io non consiglio mai, c'è gente che dice, ah, io li vorrei tutti da un grammo. Ecco, un'altra cosa, mi permetto di usare questi 2 secondi per fare questo ragionamento velocissimo. A tutte le persone che si apprestano ad acquistare oro, io chiedo sempre di valutare, effettivamente lo sapete che dal fixing c'è un valore in più alto, perché le società come la mia, come Gecko Gold, devono necessariamente costruirlo il lingotto, farlo, formarlo, affinarlo, certificarlo, quindi c'è un costo oltre una marginalità che ci permette di essere qui e di far lavorare delle persone. Però è molto trasparente, vi prego di stare attenti a questa cosa, perché è molto trasparente. Voi avete il prezzo di fixing e vedete esattamente quali sono i costi di un'azienda e la marginalità che c'è e c'è ovunque. Quando questa cosa comincia a superare di gran lunga percentuali importanti, perché ne ho viste alcune, ecco allora chiedetevi perché. Fate sempre, questo conto è semplicissimo, dividete i grammi che andate ad acquistare per l'importo che avete pagato e lì vi verrà il prezzo reale del grammo. Ecco perché io dico, comprare tutti i lingotti da un grammo per investimento non va bene, perché rischiate di pagarlo tanto di più e comunque ha un senso, insomma, relativo. Ecco, diciamo che i lingotti così piccoli vanno meglio per il discorso che abbiamo fatto prima. Ragionate su questa cosa, perché visto che sono vostri soldi e l'oro è comunque uno strumento importante, è anche importante quando si acquista sapere bene il prezzo con cui si va a fare l'acquisto.
Anche se
un piano di accumulo o qualunque altra cosa, verificate sempre tutto.
Sempre da verificare tutto, perché va tutto sempre comunque commisurato alle situazioni personali, quindi soggettiva, assolutamente.
Sì, c'è molto bisogno che le persone comprendano questo, perché è importante che i propri denari uno lo gestisca al meglio.
Ci stiamo avviando alla conclusione della nostra intervista, però io vorrei fare un annuncio che riguarda un seminario di un amico comune. Sto parlando del giornalista d'inchiesta e scrittore Pietro Ratto, che tiene un seminario, terrà un seminario sabato 6 e domenica 7 luglio, quindi questo weekend, a Pradamano, in provincia di Udine. Pietro Ratto invita a conoscere Immanuel Kant, la vita, il pensiero e l'opera del grande filosofo di Königsberg. È un seminario, una tematica estremamente interessante e molto arricchente. Ci sono le informazioni, vedete qui la locandina in sovraimpressione, e per... potete poi vedere tutte le informazioni per la prenotazione nel testo in descrizione a questo video. E naturalmente ricordo che per ogni informazione e approfondimento in tema di oro e di investimento ci sono gli indirizzi e i recapiti di GECO Gold qui sempre sotto nel testo di accompagnamento. Io ringrazio Nadia Ottaviani, direttore di GECO Gold, per le interessanti e preziose informazioni che ci hai fornito anche in questo appuntamento. Invito i nostri ascoltatori a porre domande, a scrivere sempre qui sotto nei commenti le domande, alle quali magari nel prossimo appuntamento Nadia potrà rispondere, sempre con grande piacere. Grazie Nadia.
Ringrazio te, ringrazio i tuoi ascoltatori, è sempre un piacere.
Grazie a Radio Ottaviani, grazie a tutti voi amici ascoltatori.